limitarci a vivere secondo la carne, questa è un'espressione biblica, e fare come i maiali che sguazzano nel fango eppure ne godono. Quello certo sta nella loro natura e non puoi cambiarla. L'essere umano però era destinato a ben altro. Dante Alighieri fa dire ad Ulisse nel canto 26esimo dell'Inferno della sua Divina Commedia: «Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza». Ulisse chiede cioè ai propri compagni di pensare alla propria origine. Non sono stati creati per vivere come animali, ma per seguire la virtù e la conoscenza, per essere, diciamo noi, in consapevole e attiva comunione con Dio. E quanto il Salvatore Gesù Cristo dice a Nicodemo, che pure era un intellettuale, ma che pareva non sapesse nulla della necessità della personale rigenerazione o rinascita. Ascoltiamone il racconto dal Vangelo secondo Giovanni al capitolo 3.
Era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Costui andò da Gesù di notte e gli disse: «Rabbi, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi se Dio non è con lui». Gli rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non nasce dall'alto non può vedere il regno di Dio». Gli disse Nicodemo: «Come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?» Rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto, dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque nato dallo spirito. Gli replicò Nicodemo: come può accadere questo? Gli rispose Gesù: tu sei maestro di Israele e non conosci queste cose. In verità io ti dico, noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto, ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.
Oh.
Salvatore Gesù Cristo dice a Nicodemo: «Tu sei maestro di Israele e non conosci queste cose?» Già, tanti ancora oggi non si rendono conto che l'umanità, anzi tutti noi senza esclusione, abbiamo bisogno di una profonda rigenerazione morale e spirituale, altrimenti non lo sanno, o forse lo sanno, ma fanno finta di non saperlo e tirano fuori ogni sorta di scuse per non interessarsene. Come abbiamo citato all'inizio, bene diceva Dante Alighieri nella sua Divina Commedia, in una terzina che vorrei che poteste ascoltare ancora una volta. Dice:
«O frati, dissi, che per 100 milia perigli siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia di nostri sensi che è del rimanente, non vogliate negar l'esperienza. Di retro al sol del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Lì miei compagni feci io si aguti. Con questa orazione picciola al cammino che appena poscia li avrei ritenuti.»
Non si tratta solo di crescere dal punto di vista culturale, che già è importante, ma di sviluppare virtù morali e spirituali che possano farci elevare dal livello dei bruti in cui siamo caduti come umanità, nonostante le belle maniere che potremmo avere, e che coltiviamo spesso con piacere, considerando questo modo di vivere persino naturale. La realtà però è ben altra, come sappiamo nel profondo del nostro cuore. Infatti, come bene sintetizzano i canoni di Dordrecht,
«L'uomo è stato creato ad immagine di Dio. Nel suo sapere gioiva dell'avere salutare conoscenza del suo creatore nonché delle cose spirituali, di giustizia nella sua volontà e nel suo cuore, di purezza nei suoi affetti. È stato quindi creato interamente santo. Ma essendosi allontanato da Dio sotto l'influsso del diavolo e ciò per sua spontanea volontà, si è privato da solo di questi eccellenti doni. Ha invece attirato sì di sé la cecità, le orrendi tenebre, la vanità e la perversità di giudizio nel suo capire, la cattiveria, la ribellione e la durezza nella sua volontà e nel suo cuor, come pur l'impurità in ogni suo affetto. Tutti gli uomini sono perciò concepiti nel peccato e nascono figli di collera, incapaci di ogni bene salutare, propensi al male, morti nel peccato e schiavi del peccato. Senza la grazia dello Spirito che rigenera, non vogliono né possono tornare a Dio, né correggere la loro natura depravata e nemmeno portarvi un miglioramento.
Trasformazione interiore, la rigenerazione morale e spirituale è possibile. Non la possiamo attuare da noi stessi, ma è l'opera di Dio, lo Spirito Santo, per tutti coloro che, giunti ad essere profondamente consapevoli della loro miseria morale e spirituale, e rinunciando ad ogni illusione, implorano Dio per esserne liberati e accolgono Gesù, il Cristo, che Dio ha mandato come nostro Salvatore. Nicodemo si sentiva irresistibilmente attratto da Gesù. Sapeva che in lui, Gesù, C'era qualcosa di speciale. Teme di farlo apertamente e va a trovarlo a casa sua segretamente di notte. Forse Nicodemo si vergognava di farlo apertamente. Nicodemo era un intellettuale. Temeva forse che i suoi colleghi ridessero di lui se si fosse interessato troppo di Gesù. In una società come la nostra, ostile all'impegno verso Dio e che si prende gioco delle persone religiose, probabilmente anche tu ti sei sentito una volta o ti senti in imbarazzo per accostarti con sincero interesse alla persona di Gesù e al suo messaggio. Forse anche tu ti nascondi nell'anonimato di un sito web. Forse avresti vergogna di entrare in un locale di culto, ad andare a far visita a un ministro cristiano, per fargli delle domande e perché ti esponga la via della salvezza che da sempre ci presenta la parola scritta di Dio. Era successo anche a me che ti parlo oggi. Mi aggiravo tanti anni fa, la domenica mattina, fuori dai locali di una comunità evangelica e per ben 2 o 3 volte non ero entrato. Indubbiamente però era Dio che mi chiamava e mi stava attirando a sé. Nessun altro mi aveva incoraggiato a farlo. Una volta però un cristiano di quella comunità era lì fuori che aspettava che arrivasse l'ora del culto e aprissero le porte. Aveva notato la mia presenza forse altre volte. Ecco così che si accosta a me e mi parla. Quello era stato l'inizio per me di un cammino spirituale che mi avrebbe portato a conoscere veramente il Signore Salvatore Gesù Cristo, le sue virtù, i suoi doni. Per me era stata una chiamata silenziosa. Rispondendovi, non ne sono mai stato deluso. Con la vocazione personale che Dio ci rivolge, rispondendovi, scopriamo che, nonostante la nostra indegnità, è Dio che vuole cominciare in noi una grande opera che chiamiamo rigenerazione, rigenerazione morale e spirituale, una nuova nascita. È misteriosa, misteriosa come il vento che soffia dove vuole e ne sente la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Poi però ti rendi conto che era reale e che Dio, in Cristo, voleva darmi la grazia della salvezza dalle miserie e dannazione del peccato, mettermi in consapevole comunione con Lui come discepolo di Cristo, per essere rinnovato, rinnovato profondamente e darmi un compito da svolgere nella diffusione del suo regno. Qualcosa di simile era accaduto all'antico Abramo, che la scrittura chiama il padre dei credenti, cioè il loro prototipo. Ascoltiamo il testo che ci parla della chiamata di Abramo.
Il Signore disse ad Abramo: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno, maledirò. In te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Allora Abramo partì come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. Abramo aveva 75 anni quando lasciò Carran.
Thank you.
Abramo non aveva merite da vantare. Sapeva di essere un peccatore, meritevole solo della perdizione. Eppure la grazia di Dio lo elegge e lo raggiunge. Di Abramo l'Apostolo Paolo scriveva le seguenti parole.
Che diremo dunque di Abramo, nostro progenitore secondo la carne? Che cosa ha ottenuto? Se infatti Abramo è stato giustificato per le opere, ha di che gloriarsi, ma non davanti a Dio. Ora, che cosa dice la Scrittura? Abramo credette a Dio e ciò gli fu accreditato come giustizia. A chi lavora, il salario non viene calcolato come dono, ma come debito. A chi invece non lavora, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli viene accreditata come giustizia. Così anche Davide proclama beato l'uomo a cui Dio accredita la giustizia indipendentemente dalle opere. Infatti, non in virtù della legge fu data ad Abramo o alla sua discendenza la promessa di diventare erede del mondo, ma in virtù della giustizia che viene dalla fede. Se dunque diventassero eredi coloro che provengono dalla legge, sarebbe resa vana la fede e inefficace la promessa. La legge infatti provoca l'ira. Al contrario, dove non c'è legge, non c'è nemmeno trasgressione. Eredi dunque si diventa in virtù della fede, perché sia secondo la grazia, e in tal modo la promessa sia sicura per tutta la discendenza, non soltanto per quella che deriva dalla legge, ma anche per quella che deriva dalla fede di Abramo, il quale è padre di tutti noi. Come sta scritto, ti ho costituito padre di molti popoli, davanti al Dio nel quale credette, che dà vita ai morti e chiama all'esistenza le cose che non esistono.
Dio sta innalzando, attraverso l'annuncio dell'Evangelo, il suo Figlio Gesù Cristo per attirare a Lui, misteriosamente per noi, coloro i quali vuole concedere la sua grazia, la salvezza dalle umane miserie. Probabilmente è quello che sta accadendo anche a te, se sei giunto fino a questo punto della nostra riflessione. Riascoltiamo il nostro testo evangelico che dice:
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui.
Che il Signore voglia che questo accada pure a te, tanto che tu possa ripetere con piena consapevolezza della verità che esprimono le parole del Salmo 121, che ascoltiamo ora e con le quali chiudiamo il nostro messaggio.
Alzo gli occhi verso i monti, chi mi potrà aiutare? L'aiuto mi viene dal Signore, che ha fatto cielo e terra. Il Signore non ti lascerà cadere, veglia su di te, senza dormire. Certo non dorme né riposa Lui che veglia su Israele. Su di te veglia il Signore, ti protegge con la sua ombra, sta sempre al tuo fianco. Il sole non ti colpirà di giorno, né la luna di notte. Il Signore proteggerà la tua vita, ti proteggerà da ogni male. Il Signore ti proteggerà quando parti e quando arrivi, da ora e per sempre.